Ok, dovremmo essere live. Lascio giusto qualche secondo di tempo, insomma, per i nostri telespettatori, no? Per collegarsi. Ma sì, direi che comunque possiamo cominciare perlomeno a salutare intanto chi già si è connesso. E anche chi si sta per connettere. E questa sera, come avete visto sicuramente dalla locandina che è girata sui social, parleremo del conflitto oggi in atto in Ucraina per capire quello che sta succedendo, perché chiaramente da quando si sono aperte le ostilità sui media mainstream, comunque i media dominanti, è partita una propaganda abbastanza unilaterale e univoca. Però in realtà i veri motivi della guerra per adesso non sono ancora chiari, o perlomeno non sono stati chiariti dai tanti interventi che sono stati fatti in televisione, sulle radio, sui giornali, eccetera. Ed è proprio la nostra intenzione oggi andare un po' a fare, possiamo dire, un po' di ordine. Tra l'altro, lo premetto subito, non abbiamo tesi preconcette stasera da sciorinarvi, non abbiamo le soluzioni in tasca, comode, pronte all'uso, ma questo è un momento di discussione, un momento di discussione che faremo anche in maniera informale. Insieme a me vedete Adriano ed Eugenio, che insomma conoscete tutti, non credo ci siano bisogno di presentazioni. Ecco, questo è un momento di discussione, anzi, ve lo dico, interagiremo anche con voi spettatori attraverso i commenti che ci lascerete sia sul nostro profilo Facebook sia sul nostro canale YouTube. Quindi anche se qualcuno ha qualche domanda da porre a uno di noi o a tutti noi, potrà farlo tranquillamente. Poi quando sarà insomma il momento le leggerò e quelle almeno più pregnanti e interessanti e ne discuteremo tutti insieme. Prima di cominciare volevo dirvi questo, che il primato nazionale, la testata che ovviamente ospita questa discussione, è il nuovo numero in uscita domani in tutte le edicole d'Italia. Ve lo mostro giusto al volo, che è questo qui. Voi potrete dire, ok, c'è la guerra, voi ve ne uscite con la pandemia è finita. Benissimo, posso anche starci, però dovete sempre calcolare che i tempi dell'editoria sono un po' diversi, soprattutto per un mensile, però alla fine io credo che non sia neanche così fuori tempo questo titolo, perché alla fine, nonostante tutto, si continua a parlare di questa pandemia che per noi è finita e ovviamente vi spiegheremo bene e vi spieghiamo bene sulle nostre colonne perché per noi è finita e deve finire. Però il punto è che in ogni caso queste restrizioni in Italia rimangono, anzi noi siamo l'unica nazione sostanzialmente europea, occidentale, che ancora mantiene le restrizioni come se fossimo nel marzo del 2020. Ecco. Però ecco, questo per dirvi che in ogni caso uscirà oltre al nostro mensile in edicola anche uno speciale, questo soltanto online, poi dopo vi spiegherò meglio, uno speciale proprio sull'Ucraina, uscirà sempre domani, in cui abbiamo appunto raccolto un po' le idee che poi andremo anche a sviscerare questa sera. Quindi adesso senza tediarvi ulteriormente, io vorrei cominciare la discussione vera e propria, magari coinvolgendo subito Eugenio, che quanto direttore dell'online, insomma, segue quotidianamente gli avvenimenti della guerra e che l'ha analizzata anche molto bene nello speciale che potrete leggere domani. Quindi io ti chiedo, Eugenio, di spiegare insomma in maniera sintetica perché questa guerra alla fine è scoppiata, questa guerra che forse poteva anche non scoppiare. Quindi a questo punto quello che si chiedono in molti è: ma Putin era veramente costretto a fare il passo verso il conflitto armato oppure le vie della diplomazia erano ancora aperte? Ecco, cioè ecco, io direi di partire da questo.
Buonasera a tutti. Domanda pertinente, ovviamente, perché da questo parte tutto quello che sta succedendo adesso. Putin aveva diverse strade aperte, ovviamente. La domanda però da porsi e che si interseca con quelle che tu, Valerio, mi hai fatto, aveva la volontà e la possibilità poi di perseguirla a lungo termine, questa via diplomatica, in cui di fatto avrebbe ottenuto probabilmente di più nell'immediato e anche a lungo termine, ma che non avrebbe poi pagato rispetto a quella che è la visione stessa della Russia, che si percepisce come potenza, anche legittimamente, perché comunque è una potenza da sempre, anche messa all'angolo negli ultimi anni fin troppo, e proprio nella sua sfera di potenza, non soltanto nella sua sfera di influenza, perché lì poi si apre un altro capitolo che poi magari affronteremo durante questo dibattito tra di noi, lo voglio chiamare così, visto che comunque è anche un modo per coinvolgere chi ci ascolta, anche lo spronarlo a farci delle domande per sviscerare poi tutti i temi nel dettaglio. Per capire però perché Putin in qualche modo ha reagito in maniera inconsulta agli occhi di chiunque sta osservando questa situazione sicuramente catastrofica, dovremmo citare un evento in particolare. Tanti ne citano i più svariati, in realtà. Si parte dai Maidan, si parte dal crollo dell'Unione Sovietica, si parte da recenti accordi tra NATO e paesi dell'est, si parte addirittura da un coinvolgimento particolare del ruolo degli Stati Uniti, a tal punto che l'Ucraina ha inserito nella Costituzione, nella propria Costituzione, la possibilità di aderire alla NATO. In realtà c'è una data ancora più chiave che fa cambiare completamente la percezione della Russia, che è il 12 giugno 2020. Cosa succede il 12 giugno 2020? Lo riportiamo anche nel Primato Nazionale, nella l'Ucraina, la guerra degli altri, un articolo preciso su questo, è l'Ucraina, la guerra degli altri, l'inutile tifo di chi ha già perso. Chi ha già perso siamo noi, l'Europa e l'Italia ancora più in particolare, e poi sempre questo lo vedremo. Perché cosa succede questo 12 giugno 2020? La NATO apre la possibilità dell'interoperabilità, tra l'esercito ucraino e la NATO stessa, cioè quindi l'esercito della NATO. È un qualcosa che fa scattare una molla a Putin in maniera completamente diversa da quella che era già la sua percezione di accerchiamento precedente rispetto all'avanzamento della NATO verso est. Cosa gli dice? Gli dice: guardate signori, anche all'interno del Cremlino, qui probabilmente si stanno avvicinando davvero, perché c'è in effetti una collaborazione anche operativa tra l'esercito ucraino e la NATO. Poi arriva una dichiarazione l'anno successivo, che è di Anthony Blinken, che è il segretario di Stato americano, che se ne esce con: noi sosteniamo l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Ancora più esplicita. Fino a quel momento gli Stati Uniti erano sempre stati molto cauti rispetto a questo. Dopodiché arrivano, più di recente, gennaio scorso, degli aiuti concreti. Parliamo di svariati milioni di euro, totale di 200 milioni, ma poi le cifre sono contrastanti perché anche in questo caso spesso c'è molta propaganda e disinformazione. 200 milioni di euro di finanziamenti in armi, quindi in generale in armamenti e tutto quello che ha a che fare con la possibilità di difendersi in caso di guerra da parte degli Stati Uniti all'Ucraina. Tutto questo può far scattare la reazione di Putin, una reazione bellica di questo tipo? Ecco, lì si apre un grandissimo punto interrogativo, perché è chiaro che ha sempre più percepito un senso di accerchiamento, ha sempre più percepito che la Russia era isolata sul piano anche militare fronte Est Europa, però allo stesso tempo va detto e rimarcato che la Russia aveva già ottenuto negli anni passati, a partire dal 2014, ovvero dal colpo di mano che c'era stato poi a Kiev con l'estromissione del governo filorusso e tutto un cambio di fatto di regime a Kiev, aveva già ottenuto la Crimea e sostanzialmente il Donbass, anche se non l'aveva poi proclamato indipendente, come poi è successo con una mossa anche interessante su cui poi potremo entrare ultimamente. Subito prima dello scoppio della guerra, questo è avvenuto. Di fatto la Russia ha proclamato indipendenti le due repubbliche di Lugansk e di Donetsk, quindi il Donbass, e aveva già incorporato, con tanto di referendum successivo plebiscitario, la Crimea. Questo senso di accerchiamento che arriva alla Russia, una percezione bella forte, come vi dicevo anche con delle date precise dell'evolversi di questa percezione, è chiaro che fa scattare anche la possibilità di una guerra. Però è evidente che sul piano diplomatico qualcosa è andato storto e è evidente che si pone infine, e qui poi lascio la parola anche a Adriano e apriamo la discussione più nel dettaglio, si pone infine la domanda: si voleva davvero evitare questa guerra? Perché è lì che entriamo poi più nel dettaglio, soprattutto sul ruolo degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti hanno davvero voluto evitare questa guerra, hanno davvero fatto di tutto per arrivare a scongiurare la possibilità che la Russia compisse questo passo sicuramente fortissimo e condannato poi a livello internazionale. Ecco, lì si apre una questione.
Ma secondo te
interseca l'interesse, appunto, evidentemente di più parti, tranne quella di chi doveva fare d'arbitro e non l'ha fatto, ovvero l'Europa.
No, ma infatti questo è interessante, perché la domanda forse non è soltanto Putin è stato costretto a fare la guerra o meno, ma anche è possibile che gli Stati Uniti abbiano forzato, no, spingendo l'Ucraina, perché magari volevano questa reazione della Russia. Cioè, pure questo è un interrogativo che va sicuramente sviscerato, anche perché poi qua arrivo anche a coinvolgere Adriano. La lettura che i media mainstream ci hanno offerto di tutte queste vicende, no? Anche di questi giochi dietro le quinte, cioè è stata, devo dire, disarmante da un punto di vista proprio intellettuale, giornalistico, anche, no? Cioè, si è rispolverato l'antico grido dell'Occidente contro l'Oriente, contro l'Asia barbarica, quindi l'Occidente come mondo libero, come mondo della democrazia, del liberalismo, della libertà, mentre dall'altra parte la brutalità, la violenza, quasi mi sembrava quasi di rileggere Orientalismo di Edward Said, no? Quindi l'immagine di questo Oriente come totalmente altro rispetto al mondo dei buoni, perché poi questo è. Quindi io, Adriano, ti chiedo, suppongo che tu non sia d'accordo con la visione che è stata ammannita dai media, però qual è il punto? È che anche chi magari non si riconosce in questa narrazione, però anche lì il fronte si è un po' diviso, no? Tra filo russi, filo ucraini, che giustamente magari vede negli ucraini che difendono i propri confini, la propria patria, magari un modello, o chi invece ha riconosciuto magari le ragioni della Russia, quindi che ha una visione più ampia o magari anche soltanto affettiva. Ecco, tu che idea ti sei fatto in tutto questo?
Fatemi iniziare con una battuta, perché Eugenio diceva tutti si chiedono perché Putin abbia attaccato. Io mi vorrebbe dire beato te, Eugenio, nel senso che io sono circondato sui social quantomeno da persone che invece sembrano sapere tutto, per cui è tutto logico quello che sta facendo Putin. È chiarissimo che doveva fare questa guerra, è chiarissimo come andrà a finire, è tutto chiarissimo. Se non che 15 giorni fa, se io oggi che siamo al 14° giorno di guerra o qualcosa del genere, 15 giorni fa, quando tutti i giornali dicevano dell'Occidente, dicevano attenzione, Putin sta spostando le sue truppe al confine, attaccherà, se io avessi detto all'epoca che Putin avrebbe attaccato, in quel caso sarei stato ovviamente schiavo della propaganda atlantista, quindi era assolutamente impossibile pensare che Putin avrebbe attaccato, e chi diceva il contrario era atlantista. Poi Putin ha attaccato e le stesse persone ti dicono che se invece non capisci le grandi ragioni della guerra e non parteggi acriticamente per Putin, sei ugualmente atlantista, quindi come fai sbagli. Questo non vuol dire ovviamente che sia condivisibile la visione assolutamente speculare a questa, che è quella di chi concepisce il mondo come diviso in due, il mondo libero e il mondo delle autocrazie, insomma il mondo non libero, e quindi come una parte di questo mondo, ovvero l'Ucraina, si è staccata dal buio delle satrapie e ha deciso di aderire ai valori per antonomasia, valori dell'Occidente, Putin, che odia la libertà, odia la modernità, odia i giovani che si baciano, odia i diritti, odia tutte queste cose, odia Imagine di John Lennon, ha deciso di punire gli ucraini per questo peccato di hubris nei confronti di Mosca. Ovviamente non credo ci sia neanche bisogno di confutare questa visione, possibilmente non andrebbe confutata con una visione esattamente speculare, ovvero ribaltando, cioè lasciando intatto lo schema e cambiando semplicemente le etichette di buoni e di cattivi, e quindi fornendo anche a una narrazione con escatologie esattamente opposte, perché come c'è un destino manifesto degli Stati Uniti, c'è chi pensa che ci sia un destino manifesto della Russia, c'è chi pensa che questa sia una guerra tra il bene e il male, sia uno scontro tra visioni del mondo, che io non ho capito quali sono queste visioni del mondo, perché se devo porla sul tema delle visioni del mondo, sono costretto a ascoltare Putin, che parla di valori rispetto a questa guerra e dice che questi valori sono quelli dell'antifascismo, perché questa è una guerra, a sentire Putin, fatta per denazificare l'Ucraina. Io, ben inteso, non credo a questa cosa, cioè non la butterei tutta sul fascismo antifascismo, però appunto perché non è una guerra ideologica. Se è una guerra ideologica, sono costretto a prendere sul serio i valori che vengono agitati come bandiera da chi sta combattendo. E mi sembra che appunto, se la visione dell'Occidente che abbiamo detto prima, la visione, non so, di Repubblica o del Foglio, insomma, in questa sede è superfluo commentarla, non vedo come a questa noi possiamo opporre appunto un manicheismo che vuole da una parte l'atlantismo in blocco, a cui si contrappongono i fautori del mondo multipolare in blocco, due grandi blocchi, e quindi se Putin riesce a sottrarre una pedina al mondo atlantista e a metterci sopra la bandierina del mondo multipolare, il sistema ha subito una sconfitta. Io questo non lo credo, cioè credo che sia una visione di un moralismo, di una superficialità, di un manicheismo, di una visione adolescenziale quasi incommentabile. Non riesco a capire come si possa prendere sul serio una visione di questo genere. Credo che vada fatta una riflessione più ampio raggio, sia sulle ragioni di questa guerra, sia anche sul modello russo, perché poi un conto è ovviamente considerare Putin nel quadro di un mondo comunque corrotto, di un mondo comunque a trazione capitalistica, di un mondo determinato e dominato da tutta una serie di valori, di strutture, di istituzioni, di narrazioni, e considerare in questo mondo comunque Putin un interlocutore prezioso per tutta una serie di ragioni. Un conto è fare della Russia un modello, cosa che non è, non è mai stata, no? Non può esserlo, se non nella visione incantata di chi riversa sulla Russia tutta una serie di fantasie, che a me stanno pure bene, perché io amo i sognatori, non amo soltanto gli analisti, è bello anche essere romantici, però poi non mi fate le lezioni di geopolitica, ecco, cioè nel senso, se dobbiamo sognare che esista un mondo fantastico in cui il liberalismo i valori decadenti dell'Occidente non hanno ancora messo piede, facciamo questo grande sogno e ci divertiamo tutti insieme davanti magari una birra, però poi non mi date lezioni di geopolitica, non facciamo che quella è la visione di chi ha studiato Haushofer e quindi ha capito come funzionano le dinamiche internazionali, e invece i romantici poi va a finire che siamo noi, perché più visione romantica di quella mi sembra che non ci sia, ecco. Poi magari affrontiamo con calma tutti i punti.
No, è chiaro, perché ripeto, io ho visto proprio che c'è stato un po' una divisione, no, tra chi parlo ovviamente delle persone che sfuggono alla propaganda mediatica, no, comunque persone che si sono schierate a favore di Putin, magari anche in virtù di una visione idealizzata. Io sono completamente d'accordo su questo, no, di Putin, e anche di come lui ama autorappresentarsi, cioè come il difensore delle tradizioni della vera Europa, della tradizione della vera Europa, contro invece la decadenza del mondo occidentale, che anche quella, se vogliamo, è una visione stereotipata e chiaramente interessata, come è giusto che sia, perché chiaramente la guerra non si fa soltanto con l'hard power, no? Con i carri armati e i bombardieri, ma si fa anche con l'ideologia, con le visioni, con le immagini, no? E quindi abbiamo visto anche diciamo politici della destra italiana che hanno osannato Putin fino all'altro ieri e poi invece oggi si sono tutti riscoperti democratici, liberali, assolutamente contro la guerra, per la pace, che poi non vuol dire assolutamente nulla. Su questo magari ecco, ci tenevo a dirlo, no? Perché quando si parla della pace come un valore, vuol dire che non si è capito che cos'è la storia, che cos'è un conflitto. Tant'è che il Time ha fatto quella copertina che poi è girata falsificata, no? Quella di Putin con i baffetti di Hitler, no? L'avrete vista tutti in questi giorni, addirittura il TG1 mi pare l'avesse proposta come vera, no? Però in realtà il titolo della copertina del Time era giusto, cioè il ritorno della storia. Ecco, questo per me è interessante, è il ritorno della storia, no? Ecco, cioè noi siamo abituati, noi europei, dal 1945, questo è un fatto che magari a qualcuno dispiacerà, però io la vedo così, dal 1945 noi siamo usciti dalla storia, no? Non facciamo più la grande politica. La grande politica la fanno le superpotenze, che sono state durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica Adesso insomma si sono aggiunte anche, si è aggiunta soprattutto la Cina, ecco. Gli europei invece sono rimasti fuori da tutto questo, quindi per me è particolarmente divertente vedere come l'occidentale o meglio l'europeo medio parli, no, del valore della pace, cioè quando chiunque invece, un popolo che è immerso nella storia, sa benissimo che la guerra a volte è necessaria. Poi è da capire, come diceva giustamente Eugenio, se questa guerra fosse realmente inevitabile o meno, però la guerra fa parte della storia.
Anche perché, scusa, la pace ha valore se tu sai fare la guerra, cioè se è una scelta. Cioè se tu, esatto, hai la possibilità, certo, e la capacità di fare la guerra, conosci il valore della pace. Se sai fare soltanto la pace non è un valore, è una situazione in cui ti sei, è obbligata, quindi non è un valore, è una costrizione.
Esattamente, perché allora poi tu sei costretto anche ad accettare, per esempio, una pace ingiusta, no? Dove tu sei magari schiavo o sottomesso a qualcun altro. Io adesso parlo in maniera anche ipotetica, però appunto tutto questo è stato completamente, come posso dire, espunto dal nostro orizzonte, e quindi ci ritroviamo in questa situazione in cui Putin magari non viene criticato per magari gli interessi della Russia, che possono essere diversi dai nostri, poi magari su questo voglio coinvolgere Eugenio, ma viene criticato perché ha attaccato guerra, cioè no, ha aperto le danze, ha aperto le ostilità. Ecco, io questo invito tutti i nostri telespettatori, insomma, o comunque i nostri spettatori di oggi, ecco, a non cadere in questo tranello, no? A vedere questa pace come un valore. La pace non è un valore, la pace è uno stato in cui ci si trova, però, cioè, noi sappiamo benissimo, anche dal 45 in poi ci sono state guerre su guerre ovunque e comunque, ecco, non ultima appunto la guerra che era scoppiata, anche se in maniera più circoscritta, a Kiev, no? Nel 2013-2014. Io appunto però voglio chiedere questo a Eugenio, anche per entrare magari nel, diciamo, per arrivare anche al dunque, ripeto, senza la richiesta di soluzioni, come posso dire, preconfezionate. Cioè, secondo te, cioè, gli interessi che difende Putin, che sono giustamente gli interessi suoi, no? Cioè, del suo popolo, della Russia, cioè sono, è possibile che siano coincidenti con i nostri, gli europei, gli italiani, oppure no? E lo stesso però, poi questo pure la domanda che mi si tira subito dietro è, ma gli interessi dell'Occidente, se esiste l'Occidente, sono i nostri?
Qui si pone un altro interrogativo, però poi dopo provo a dare una risposta, in realtà non pongo soltanto interrogativi come prima. Anche se poi ogni interrogativo in qualche modo ha con sé una parziale risposta. Rispetto alla, tu accennavi prima al ritorno della storia, il rischio in questo momento è che qualcuno sia schiavo della storia. Mi spiego. Noi abbiamo da una parte la Russia di Putin, dall'altra gli Stati Uniti d'America, entrambi in qualche modo sono schiavi di un vecchio schema della storia. Cioè entrambi pensano che si possa agire ancora con dei parametri non soltanto novecenteschi ma anche precedenti. La NATO di per sé, lo stesso Macron addirittura, quindi non esattamente un anti-atlantista tout court, ma comunque qualche anno fa la bollò di fatto come anacronistica. La Russia si pone ancora con determinati schemi del secolo scorso, cioè non ci possono schiacciare ulteriormente, come se fossero ancora l'Unione Sovietica, quando non lo sono più ormai dal 1991, nonostante tutte le promesse disattese che vennero fatte a Gorbaciov e tutto quello che vogliamo, ma di fatto la Russia non è più l'Unione Sovietica di una volta in termini di influenza e chiaramente anche territorio pure semplice. Stiamo parlando di una nazione di 144 milioni di abitanti, che tanto per fare un esempio è più piccola in termini di abitanti del Bangladesh, che non significa che sia influente quanto il Bangladesh, è molto più influente sia in termini militari, sia in termini politici, sia in termini economici, però per rendervi l'idea della differenza di cos'era l'Unione Sovietica e cos'è la Russia adesso. Se guardiamo l'evitabilità e l'inevitabilità, dobbiamo sempre tenere di conto di come si muove chi ha una visione completamente diversa della storia, cioè proiettata in avanti, e che non analizza mai la storia con parametri addirittura settecenteschi. Prendiamo la Cina. La Cina in realtà è messa all'angolo ormai da un secolo, però ha saputo risorgere continuamente e continua ad andare avanti con il cosiddetto soft power cinese, ovvero non procede mai con una mossa al rialzo, non procede mai con una mossa azzardata, a volte anche indotta dal nemico. Agisce sempre con un metodo molto più efficace di penetrazione sottile e di conquista sottile. Non a caso si è praticamente presa l'Africa. E si sta praticamente prendendo il Sud America, lì si dovrebbe aprire un'altra parentesi. La Russia questo non è mai riuscita a farlo, cioè la Russia non è mai riuscita ad influenzare nessuna parte del mondo fuori dai suoi confini. Se fate caso, la Russia non è mai andata oltre il Mar Nero, anzi non è mai neanche riuscita a prendere a livello di influenza quella che fino da Pietro il Grande voleva prendere, ovvero quell'acqua tiepida, quel mare temperato che gli era necessario in un momento in cui è stretta tra ghiacci. La Russia ha 13 mari addirittura, ma sono tutti ghiacciati, d'inverno almeno, nel senso ghiacciano d'inverno. E fino da Pietro il Grande, quindi fino da una contesa...
E quindi non possono passare le merci, no? Spieghiamolo.
Quindi non possono passare le merci dai mari ghiacciati. Altro per fare un esempio... Vladivostok, ma come Murmansk, Vladivostok è chiaramente dall'altra parte della Russia asiatica, ovvero verso il Pacifico.
L'Oceano Pacifico, sì.
L'Oceano Pacifico, a 4 mesi l'anno praticamente si chiude il porto di Vladivostok perché le acque ghiacciano.
No, questo lo dicevo, scusa che ti interrompo Eugenio, sì. No? Anche per spiegare agli spettatori, no? Che chiaramente il mare è fondamentale perché appunto permette il commercio, il mare temperato, ed è su questo che
la partita
l'Inghilterra, perché l'Inghilterra il suo impero lo ha costruito sul mare, no? Sull'oceano, anzi, e gli Stati Uniti uguale, tuttora oggi gli Stati Uniti sono la superpotenza egemone anche perché controllano la maggior parte, no?
Esattamente, è questo appunto che stavo dicendo, la Russia è chiusa, è accerchiata, ma da sempre, la Russia non ha mai saputo uscire dai quei ghiacci, tanto per fare un esempio molto più recente, senza arrivare a Pietro il Grande, molto più recente, come tutti sapete, nel 1979 ci fu l'attacco della Russia all'Afghanistan. L'obiettivo era arrivare al Mar Arabico, quindi prendersi le rotte commerciali dell'Oceano Indiano, quindi riuscire ad avere un ruolo specifico a livello economico e di influenza sul mondo. La Russia non è mai riuscita ad andare oltre. Gli Stati Uniti, chiaramente, quella sfera di influenza che non è limitata all'area geografica degli Stati Uniti, ma che è globale, riescono a, chiaramente, a porla in gioco nel momento in cui, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui hanno una possibilità di espansione, anche da un punto di vista commerciale. Se non ce l'hai, sei chiuso. Ora, qual è il punto? Perché ho fatto tutta questa premessa? Perché nella logica di Putin è chiaro che manca il tassello di arguzia e anche di, se vogliamo, studio millenario di una Cina che, in questo senso, nulla togliere alla grandissima cultura ovviamente russa, che in questi giorni viene stupidamente messa quasi al bando, no, dalle nostre parti. L'attacco Dostoevskij è una delle cose più vergognose, no, che si sono verificate in questi giorni, e di una idiozia unica, ovviamente. Ma la Cina ha una prospettiva millenaria imperiale da molto prima della Russia, e non solo, ha una mentalità tale da poter pensare di inserirsi nelle dinamiche globali senza incorrere nell'errore di prendersi la parte confinante così tanto, quando implicherebbe chiaramente un rischio sanzioni internazionali, un rischio isolamento internazionale, eccetera. È lì il tranello in cui di fatto, a mio avviso, è cascato Putin. Cioè tu caschi in un tranello nel momento in cui sei stretto all'angolo. Detto questo, teniamo sempre di conto che banalmente la crisi dei missili insegna, se tu provi a piazzare, ad avanzare, cioè se la Russia l'unica volta che ci provò, in qualche modo ci provò con Cuba, ad avere una vera e propria, riuscire a minacciare sul serio gli Stati Uniti, quindi andare oltre i propri confini nazionali, nel momento in cui ci prova gli Stati Uniti intervengono immediatamente, cioè a disinnescare la minaccia. Quindi non è semplicemente una questione di diritto internazionale. Tu quando prima parlavi di pace, di guerra, di conflitti e di opportunità, cioè è chiaro che se parliamo di diritto internazionale tu hai violato la sovranità dell'Ucraina, però è ovvio che devi tenere di conto anche di una sfera di influenza che qualunque paese pensa di avere, soprattutto quando si ritiene potenza. E se io piazzassi domani dei missili al confine con il Texas in Messico, gli Stati Uniti chiaramente mi entrano in Messico.
E infatti ci fu, infatti, chiaro, ma infatti si parlò, scusa ti interrompo, è stato rievocato qua, è stata rievocata la crisi dei missili di Cuba, no? Che, perché per chi non se lo ricordasse, ecco, quando era il 61-62, adesso non ricordo precisamente, cioè gli Stati Uniti tentarono un'invasione della Cuba castrista, e però in quel caso l'attacco non riuscì, cioè la conquista non riuscì, e quindi i sovietici avevano inviato le armi, appunto, nucleari, perché poi si parla di missili nucleari, avevano inviato questi missili lì a Cuba, che e chiaramente questo non fece piacere agli americani, che non volevano avere i missili, no, là a due
e reagirono piazzandoli in Turchia, ma che poi si ritorna lì. Il problema però di fondo che io vi volevo sottolineare, questo è pacifico, in quel caso tra l'altro i russi commisero un errore particolarmente grottesco, si presentarono in Bermuda e camicia hawaiane a Havana, insomma, nel senso, biondi, sai, palestrati, si presentano, capito, in Bermuda, sgamati subito, presi subito gli americani, vabbè, sono arrivati a piazzarci missili. Quindi questa, in qualche modo, non voglio dire scarsa arguzia, perché però di fatto meno capacità di elaborare le dinamiche globali dei cinesi.
Però no, ma su questo io tra l'altro sono d'accordo, Eugenio, ma lo sai, perché un po' l'impressione che ho avuto è stato proprio che Putin abbia voluto fare una prova di forza, poi se legittima o meno, dovuta o meno, costretto o meno, adesso qua non mi interessa stabilirlo, però l'impressione è che lui abbia voluto usare la forza per parlare al suo popolo, che evidentemente capisce quella lingua, no? Cioè comunque una risposta forte, che poi anche quella che un po' appartiene anche non solo alla Russia ma anche alla tradizione occidentale, no? La forza si mostra, mentre al contrario la Cina, come parli tu, come dici giustamente tu, è molto più confuciana da questo punto di vista, cioè non vuole mai ostentare la forza. E mi ricordo che in uno dei primi numeri del Primato Nazionale c'era stato proprio un bell'articolo di Guido Taglietti su questo, no? Sulla geopolitica cinese, no, sulla filosofia anche confuciana che va, no, a zen quasi, che va comunque a impregnare il pensiero, anche la strategia, no, geopolitica di...
Tra l'altro, scusate, su questo... Assolutamente. Su questo è interessante anche appunto le giuste riflessioni che avete fatto sulla differenza tra Cina e Russia, anche su, in realtà, diciamo, una certa irritazione che un po' traspare nella Cina, che appunto sta facendo quest'opera che giustamente Eugenio ha detto millenaria di conquista del mondo, silenti e confuciani, come invece ha detto Valerio. E poi arriva Putin che con questa cosa un po' da bullo e gli rovina tutti i piani. Abbiamo visto insomma un comunicato abbastanza pilatesco in cui da una parte si ribadisce che comunque sì, la NATO ha le sue responsabilità e quindi che la Russia ha le sue ragioni, ma comunque si ribadisce anche che invadere un paese sovrano è sempre sbagliato. E quindi, insomma, la Cina sta cercando di svolgere una difficile opera di mediazione, peraltro chiamata al tavolo dei mediatori dall'Ucraina, che è il governo ucraino che difficilmente fa una mossa del genere senza il consenso di Washington. Quindi è molto complesso il quadro e sembra che ognuno faccia il doppio o il triplo gioco, però per l'appunto questo è interessante per dire come questa idea appunto del mondo multipolare compatto contro il mondialismo non esiste, cioè non esiste. I cinesi non hanno la minima idea di cosa sia questa cosa, non gli interessa, non sanno cos'è l'Eurasia. C'era Dario Fabbri, che insomma adesso è un po' il nuovo Burioni, no? Nel senso che ovviamente fino a ieri c'erano i Virostar, ora abbiamo i Geopopstar, che però devo dire è molto... È interessante, insomma, non bisogna pendere dalle sue labbra, ma è interessante. Dario Fabbri diceva: guardate che i cinesi considerano i russi europei, punto. Sappiamo che i russi sono europei, ma hanno anche un lato asiatico, invece loro li considerano europei, non solo europei, anche colonialisti, perché la presenza così ampia della Russia in Siberia non è che i cinesi la vedano proprio di buonissimo occhio. Ci sono anche delle dispute, insomma, territoriali tra Russia e Cina, mi ha colpito Fabbri che diceva non si sono mai bevuti la frottola dell'Eurasia. Ovviamente gli fa comodo ai cinesi, ovviamente, a sostenere la Russia, perché il loro obiettivo è comunque una competizione con gli Stati Uniti, e quindi sicuramente sono sicuramente più sbilanciati da un certo punto di vista, anche recentemente è stato ribadito con parole di grande solidarietà il legame con la Russia, ma non è che c'è questo fronte compatto, cioè c'è una situazione molto più complessa. Mi sembra un quadro in cui appunto ogni attore fa il doppio se non il triplo gioco, e noi dobbiamo interpretare questi giochi senza farli come dire, metterli a forza in un teorema, perché se no non si capisce nulla. Io credo che, senza ovviamente poi andando anche al sodo, perché non è che dobbiamo rinviare tutto a una logica della complessità generica,
poi ne parliamo anche nello speciale, poi tutto questo, quindi...
sì no, ma è anche giusto fare poi alla fine anche di questa puntata delle scelte,
no, ma è chiaro, ma poi
mettere dei paletti, perché non voglio stare tutta la puntata a dire è tutto più complesso. Però, insomma, un bagno di realismo rispetto a certe letture manichee, secondo me, andava fatto.
Sulla Cina la possiamo chiudere con Zuellai, così almeno andiamo oltre, insomma, quando disse alla domanda cosa ne pensa della rivoluzione francese, ancora troppo presto per dirlo.
Era sì, però... però sì, però quello forse è una fake news, cioè nel senso, siccome era verso... Sì, era verso il 68, sembra che lui in realtà pensasse
cioè è chiaramente famosa quella frase, viene citata spessissimo, tra l'altro ricordo anche al corso di storia dell'arte dell'università, quindi insomma era considerata così appurata che fosse quella versione, quindi fake news o no, come al solito spesso ci sono delle frasi interessanti che comunque anche rispetto al pensiero cinese, insomma, la dicono lunga di quanto è molto più complesso. Però senza appunto dilungarci troppo sulla Cina, che gioca su più fronti, anche con l'Ucraina, dei rapporti fortissimi, ne abbiamo parlato poi anche recentemente sul primato nazionale, proprio rapporti commerciali, economici, molto legati anche all'Ucraina. Cioè la Cina non ha interesse che lì ci sia un conflitto, non ha interesse che ci sia praticamente da nessuna parte un conflitto, e questo è di fatto. La Cina vuole che tutto resti fermo, che soltanto la Cina può eventualmente andare avanti anche a livello di conflitto. E lì si apre il capitolo Taiwan rispetto a questa cosa, però per il resto non si deve muovere paglia. La Russia in questo caso avrà tutto questo interesse, se vogliamo, a riprendersi una parte di quell'Ucraina. Però ecco, e qui introduco, Valerio, una questione.
Assolutamente.
Resta il punto, tu mi dicevi prima, qual è perché l'Occidente non si sa muovere, l'Occidente non si è mosso con i giusti passi, l'abbiamo visto tutti. L'Italia ha dimostrato di avere un ruolo veramente di bassissimo livello, nonostante che Draghi fosse stato incensato fino all'altro ieri come l'uomo che avrebbe dovuto riportarci sulla scena internazionale, perché ecco, teniamo di conto anche dello scarso ruolo avuto dal nostro premier in una fase così cruciale, mentre comunque Macron, Scholz, comunque la Germania, la Francia hanno provato a dire qualcosa, hanno attuato tutte le mosse diplomatiche, poi giuste, sbagliate, sensate, non sensate, questo è un altro
capitolo. Secondo me all'inizio Draghi non si era mosso malissimo nella primissima fase.
Ma poi non si è più mosso. Oltre a serie qui pro quo.
Tra l'altro pure a questo volevo arrivare, no? Cioè comunque a Draghi che c'era, scusate se adesso intervengo io, perché questo qua è interessante, perché Draghi c'era stato presentato nel momento in cui è stato investito della presidenza del Consiglio come di un politico stimato a livello internazionale, di cui si riconosceva l'autorevolezza e che quindi questo avrebbe portato benefici all'Italia. Ecco, poi un membro del suo governo, Luigi Di Maio, viene spernacchiato in diretta mondiale da Lavrov, no? Che gli ha fatto fare una figura barbina. Nei tavoli decisivi Draghi non c'è, cioè noi non veniamo invitati, ecco, quindi c'è questo, diciamo che è drammatico, voglio dire.
Se posso su questo,
sì.
Secondo me questo si spiega anche, a parte con una debolezza strutturale diplomatica dell'Italia, quantomeno su questi dossier molto caldi, insomma l'Italia è molto più brava a lavorare sul lungo periodo dietro le quinte, nei margini, insomma a fare un po' la furba, rispetto alla Francia ad esempio. Ma si spiega anche in realtà con un fattore un po' più umano, che è la psicologia di Draghi, per quello che riusciamo a capirla. Perché a me sembra proprio che Draghi tenga soprattutto, ma direi solo a se stesso e alla sua immagine. E infatti, se avete visto, durante il suo governo lui si è completamente disinteressato ad esempio del dossier Covid, che fino a un mese fa era l'unico dossier, peraltro, però di starsi a sbattere con tutte quelle, cioè addirittura all'inizio, quando aveva, non mi ricordo quale delle sue misure draconiane aveva varato, non aveva neanche fatto la conferenza stampa, perché non avverte proprio la necessità di scendere a patti con queste piccolezze della politica. Il problema qual è? È che poi non puoi fare sempre affidamento sul curriculum. Per intervenire in questo scenario devi prendere l'iniziativa, ma anche rischiare di fare un fiasco. E a me sembra che Draghi, più della guerra mondiale, tema la possibilità di fare fiasco personalmente. Perché è evidente, cioè, tu devi impegnarti, devi telefonare, devi andare da Putin, devi parlare.
Cruciale, no? Sì, perché poi la cosa di Zelensky pure ha fatto chiaramente rumore, no? Cioè Zelensky che lo chiama in un momento critico, proprio perché si rivolge all'Italia, che evidentemente può giocare un ruolo. Draghi non ci sta e Zelensky dice: vabbè, la prossima volta sposterò la guerra per far piacere a Draghi, no?
Cioè, comunque però appunto, cioè, vedete l'attivismo, giusto o sbagliato che sia, della Francia, della Germania, che però ti mette sempre a rischio poi di fare una figuraccia, però ovviamente se non, chi non fa non falla, come si dice, chi non agisce non può sbagliare. E questo
io... No, c'hai ragione da questo punto di vista. E poi tra l'altro prendo la palla al balzo pure per aprire quest'altro fronte di discussione, no? Perché è chiaro che la Francia e la Germania sono state le nazioni che anche perché voglio dire l'Unione Europea a livello geopolitico è un guscio vuoto, è qualcosa che non esiste, e quindi alla fine chi doveva prendere le redini della discussione e rappresentare l'Europa sono state Francia e Germania, no? E quindi sia la Francia che la Germania avevano sconsigliato vivamente l'Ucraina di chiedere, no, di entrare nella NATO, e anzi poi hanno cercato di parlare, di interloquire con Washington, cercando di miti queste sanzioni contro la Russia, perché chiaramente queste sanzioni, e lo stiamo vedendo anche con le bollette, il prezzo della benzina eccetera, danneggiano soprattutto l'Europa. Però a quel punto Washington ha scosso la testa e c'è stato poco da fare. Ecco, in questo caso, su questo vi voglio coinvolgere entrambi, perché il tentativo di Francia e Germania era più che condivisibile, no? Ed è, credo fosse, cioè, anche perché in questo gli interessi di Francia e Germania convergono con quelli dell'Italia, quindi evitare una sanzione, almeno per le sanzioni, no? Delle sanzioni così pesanti, addirittura la Germania che ha dovuto interrompere i lavori per il Nord Stream, no? Quindi l'oleodotto che porta il petrolio e il gas fino dalla Russia fino alla Germania, per l'appunto all'Europa. Ecco, cioè hanno tentato di fare gli interessi dell'Europa, però poi si sono dovuti piegare. Ecco, questo che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Cioè che allora tutte le belle parole, no? Io mi ricordo, perché vi spiego, no? Io mi ricordo Ursula von der Leyen disse, prima di insediarsi a presidente della Commissione Europea, l'Europa deve imparare il linguaggio della potenza. Disse così, che però poi nel momento in cui sono state le sanzioni all'Iran, già l'anno prima, no? C'erano state poi le sanzioni alla Russia ancora prima, però adesso arriva il momento topico in cui dovresti alzare la voce, eppure cali le braghe, e il povero Macron ha cercato chiaramente di raccogliere i cocci, e secondo me ha anche fatto un bel discorso alla nazione francese. Io devo dire, mi sarebbe piaciuto ascoltarlo da un premier italiano, no? In cui ha detto la storia sta tornando, no? Per ritornare anche al discorso di prima, e quindi noi dobbiamo prendere decisioni storiche. Il problema è che quella è la domanda che vi pongo: noi siamo pronti a ritornare nella storia? Cioè i popoli europei, non soltanto gli italiani, siamo pronti, perché cioè, siamo pronti a imparare questo linguaggio della potenza?
Allora, io dico solo una cosa prima di arrivare al punto rispetto alla tua premessa, rispetto a sanzioni e l'aspetto diplomatico che non abbiamo affrontato in maniera adeguata. Io credo innanzitutto, rispetto all'aspetto diplomatico, che non fosse ormai più evitabile realisticamente la guerra, nel senso che i passi che andavano fatti molto prima l'intervento di Macron, di Scholz e dello stesso Draghi, per quanto soltanto accennato nella prima fase con Putin e con la parte ucraina, perché poi era lì, come Lavrov stesso ha definito, un dialogo tra sordi e muti. Cioè ormai eravamo su un dialogo tra sordi e muti, per cui l'Europa ha provato con vari attori, soprattutto appunto francesi e tedeschi, a muoversi, ma eravamo già in una fase avanzata dello scontro, per cui probabilmente non si sarebbe evitato. Così come dovevi essere consapevole che i passi che dovevi fare concreti dovevi farli molto prima, proprio per non arrivare a questa situazione in cui ti sei infilato mani e braccia nella volontà degli Stati Uniti, perché è evidente che sanzioni, è evidente che l'isolamento internazionale della Russia sono un ottimo viatico per gli Stati Uniti d'America, sono una pessima soluzione per te, ma da tutti i punti di vista. Cioè tu non riesci di fatto a ottenere un solo punto da questa partita, da quella energetica, da quella commerciale, da quella a lungo termine, l'agroalimentare. Tu stai distruggendo tutti i tuoi settori soltanto perché ormai ti sei infilato in quel cul-de-sac. E questo è il drammatico dato attuale. Il drammatico dato attuale rispetto al ruolo dell'Europa e la possibilità di smarcarsi l'Europa, quel treno l'ha perso in quella fase. Perché in questo momento è chiaro che si ritrova a riposizionarsi di lato e non sta più sopra, cioè si riposiziona lato Washington, tout court. Se fate caso, addirittura abbiamo dei governi europei che alzano ancora di più la posta rispetto a Washington. Cioè paradossalmente a volte Washington è più cauto. E questa è la cosa, anche c'è una sorta di vizio di chi deve andare a traino e non è abbastanza potente da poter diversificare la stessa proposta e lo stesso ricatto addirittura, cioè non sei in grado di farlo e quindi addirittura tendi ad essere quello che la spara più grossa, perché ne abbiamo sentite di tutte anche nei confronti della Russia in questi ultimi giorni, cosa che gli Stati Uniti paradossalmente sono quasi più cauti. Poi lì si apre però anche la questione appunto strettamente energetica, cioè loro possono, gli Stati Uniti, il paradosso è che possono in qualche modo anche alzare l'escalation ulteriormente, perché sono sostanzialmente autonomi, tu non te lo puoi semplicemente permettere, cioè il tuo unico in questo momento obiettivo dovrebbe essere quello di porre fine alla guerra concedendo qualcosa alla Russia, perché non puoi pensare di porre fine alla guerra se non concedi qualcosa alla Russia. Lì entrerebbe in gioco il ruolo dell'Europa, cioè se l'Europa fosse in grado in questo momento di dire ok signore, prendiamo noi la partita diplomatica in mano, convinciamo noi a questo punto, visto che non ci siamo riusciti prima, l'Ucraina ad accettare, perché parliamoci chiaro, se l'Ucraina non accetta quelle due semplicissime condizioni che sulla carta, poi sappiamo bene che sono molte altre in realtà quelle dietro che la Russia vorrebbe, ma visto che le richieste poi vertono sempre lì, perché poi sono essenzialmente tre: il riconoscimento internazionale della Crimea, indipendenza delle repubbliche di Donetsk e di Lugansk, quindi del Donbass, e neutralità dell'Ucraina. Non vuole neanche più, guardate, le dichiarazioni di oggi, almeno ufficialmente, però prendiamola ufficialmente la dichiarazione, perché io ti rispondo sulla dichiarazione ufficiale, e qui a quel punto scopro le carte, neppure più il cambio di governo a Kiev. Quindi, di fronte a questo, sta l'Europa a alzare un attimo la mano e dire attenzione, ci siamo, arrivo al tavolo delle trattative, scavalco qualunque altro attore, quindi anche gli Stati Uniti, anche la Cina, anche Israele, perché poi ci si sta mettendo anche Israele in questa partita, cioè chiunque tranne l'Europa. Cioè l'Europa si sta sempre più isolando, aderendo a sanzioni, mandando armi, mandando aiuti, mandando questo, mandando quest'altro, ma di fondo lo sta giocando sul tavolo diplomatico. Il tavolo diplomatico ce l'hai in mano, se vuoi la puoi prendere questa partita. Sono quelle le tre concessioni che inevitabilmente devi fare alla Russia. Se non le fai, andiamo avanti con la devastazione. Allora, se uno pensa che si possa sul serio far rinunciare a tutto la Russia, ecco, io sono fortemente
dubbioso. Però allora poi lì la guerra ci arriva per forza, no?
Ma voglio dire, se non ci sei riuscito prima e non riesci a capire che è adesso. Allora, l'hai messa all'angolo sul piano di isolamento finanziario, l'hai messa all'angolo sul piano... Perché, parliamoci chiaro, non è che la Russia sta bene a livello internazionale in questo momento. Non sta bene. L'ha messa a pezzi, di fatto. Bene, l'hai in qualche modo fiaccata, e questo conviene agli Stati Uniti più che a te, perché poi fiacchi anche te stesso, perché lo vediamo poi con tutto il dramma energetico che ti si sta creando, no? Con tanto di bollette, bla bla bla, perché sappiamo già, lì si apre tutto un altro discorso. Ma detto questo, adesso... prendi in mano la palla diplomatica. Io non so come pensa Adriano, se magari la frontiera, però è adesso che dovresti intervenire, perché non puoi pensare a un paese che ha invaso un altro paese di non concedere nulla, altrimenti è fantapolitica. Cioè, se tu pensi che la Russia possa essere completamente sconfitta da questa storia, cioè è chiaro che ne esce a pezzi in ogni caso, perché ne esce a pezzi sul piano internazionale, sul piano mediatico, sul piano comunicativo, ne esce a pezzi, però qualcosa gli devi concedere, almeno quella parte di territorio che era già sua. E lì si pone infatti sempre la questione, ma sul serio dovevi scatenare quella guerra quando la Crimea e il Donbass già ce le avevi? E adesso continui a chiedere quelli? Però vabbè, adesso siamo su questa fase, perché se poi non si accontentano, continuano ad avanzare, allora ci devono dire cos'altro vogliono.
Qualcosa devi concedere, a meno che non accetti lo scontro frontale, ma mi sembra che lo scontro frontale con la Russia, per comprensibili motivi, in realtà non lo vuole nessuno. Lo scontro frontale intendo militare, cioè una guerra aperta contro la Russia. Io però farei un passo indietro. Allora, io vedo che in Europa l'era Trump, e per questo e solo per questo lo ringrazierò per sempre, ha generato una coscienza nuova che prima non c'era. Cioè io ho 41 anni, non ho mai sentito un dirigente europeo di primissimo piano dire la NATO è finita, la NATO è in coma cerebrale. Non l'ho mai sentito adesso, così come non ho mai sentito un personaggio peraltro giustamente ricordato da Valerio, assolutamente insospettabile da questo punto di vista, come la von der Leyen, dire che dobbiamo riscoprire il linguaggio della potenza. Tutto questo nasce evidentemente c'era già sotto la cenere in qualche modo, però nasce nell'era Trump, in cui si acquisisce in Europa una consapevolezza nuova. La consapevolezza ovviamente non basta, perché l'Europa non ha le strutture per essere potenza. Se c'è una guerra, cioè gli Stati Uniti magari non fanno la guerra alla Russia, però si presentano al tavolo delle trattative con il loro arsenale nucleare.
Cioè, tu non hai un esercito.
Non hai neanche un esercito, ecco, no? Il nucleare ce l'hanno in pochi.
Sì, non hai... Comunque sarebbero una decina di bombe contro le 700 Stati Uniti. Cioè.
Esatto, non hai le strutture. Hai un funzionamento istituzionale quantomeno farraginoso, anche se poi molto spesso le pecche dell'UE sono opposte a quelle rimproverate all'UE dalla retorica anti-Europa, ovvero è farraginosa perché è troppo democratica, è troppo dispersiva, è troppo burocratica, insomma, quindi sicuramente si muove male, si muove spesso divisa quando dovrebbe andare unita, eccetera. C'è un problema sicuramente anche culturale, perché non è che tu, dopo essere uscita dalla storia per 70 anni, a un certo punto, è ritornata alla storia e sei pronto. Non sei pronto perché per 70 anni hai parlato di tutt'altro e ti sei immaginato un mondo che non esisteva. Ciò non toglie che qualcosa si stava muovendo. Ora, attenzione, quando si dice qualcosa si stava muovendo, bisogna capire che in queste fasi di passaggio viviamo nel regno dei possibili. Cioè ci sono possibilità che si aprono, ci sono segnali in un certo senso che sono controbilanciati da segnali che vanno in tutt'altro senso. Quindi uscirei dalla dialettica per cui se uno fa notare queste cose gli si dice allora ci stai dicendo che Macron c'ha il ritratto di Thiriard sul comodino. No, non ce l'ha, cioè sappiamo tutti qual è il curriculum, qual è l'estrazione sociale e culturale di questi dirigenti. Ciò non toglie che dei segnali ben precisi ci sono stati per diverso tempo. Sta di fatto che ovviamente quando scoppia una crisi di questa portata l'Europa ci arriva comunque ancora non in grado di dire la sua. La mia impressione è che ci sia comunque una forte irritazione in genere nei governi europei, nelle cancellerie europee rispetto a questa situazione, ormai un'irritazione crescente. Quindi io credo che anche se tutto lascia pensare che poi da questa guerra nasca un nuovo concetto di Occidente, un nuovo patto transatlantico, eccetera, in realtà si stia maturando anche in realtà una consapevolezza diversa e ci sia più d'uno che stia dicendo ok, però è arrivato il momento di fare le cose sul serio. Il che non significa, attenzione, che le cose sul serio le facciano davvero. Ci sono delle persone di cui si dice che sono dei grandissimi scrittori, se solo scrivessero un libro sarebbe un capolavoro. Passano tutta la vita con questa fama, non scrivono mai un libro e non entrano nella storia della letteratura. L'Europa potrebbe anche essere la terra di cui si dice che se solo tornasse a essere potenza e poi non tornerà mai potenza. Però appunto siamo nel regno dei possibili, è possibile una cosa ma è possibile anche l'altra. Bisogna semplicemente decidersi su quale strada intraprendere, su dove cercare di forzare la mano per quel pochissimo che possiamo ovviamente determinare noi. Sì, è evidente che l'Europa è il grande perdente di questa tornata e per tutti i motivi che abbiamo detto ha anche una difficoltà, appunto diplomatica, eccetera, tant'è che io credo che questa scelta un po' molto azzardata di dare le armi agli ucraini sia un modo in realtà molto rischioso, molto cinico se vogliamo, di partecipare comunque alla situazione, cioè di un giorno di arrivare al tavolo delle trattative dicendo attenzione, noi abbiamo fatto il nostro in qualche modo e quindi contare di più. Viceversa, ma anche qui, attenzione, anche qui questa è una cosa che genera molte polemiche, però anche questa va letta come nel mondo dei possibili, come una possibilità. Quando si parla di Yalta, allora, se noi facciamo di Yalta un nuovo teorema, è esattamente come gli altri. Cioè, se noi adesso decidiamo che qualsiasi cosa succede, dobbiamo dimostrare a tutti i costi che Russia e Stati Uniti sono sempre d'accordo, e quindi si fanno finta di, si urlano contro e poi dopo si telefonano e si dicono: hai visto, gliel'abbiamo fatta vedere, ci hanno creduto. Se noi la leggiamo in questo modo, questo è appunto l'ennesimo teorema che non ci serve a nulla. Io credo che Yalta sia una tentazione, cioè io credo che sia un'eterna tentazione che hanno sia gli Stati Uniti che la Russia, che ciclicamente torna. Io credo che stiamo in una fase in cui c'è questa tentazione, ma così come non è detto che non si possa determinare in un futuro, purtroppo non vicinissimo, ma magari a medio termine, un nuovo asse tra la Russia di Putin o quel che verrà dopo di Putin e l'Europa. Io credo che però...
mi inserisco solo per dire che non si tiene mai di conto, quando si fa questo tipo di analisi, sempre della Cina. Cioè in questo momento, cioè, quando uno ragiona di Yalta, non tiene di conto che nel momento in cui si configurò Yalta, la Cina praticamente non esisteva più.
No, e, la Cina è stata... e quando emerse con Mao, tant'è che generò... Ti ricordi Nixon e Mao che giocano... Cioè, scompaginò in realtà in parte l'assetto di Yalta,
scompaginò, e ancora però non aveva una forza, cioè fino a Deng Xiaoping sostanzialmente non conta nulla, addirittura non sarà nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite fino agli anni 60, perché comunque tra i paesi chiaramente con diritto al voto, quindi membri permanenti, ci sarà addirittura la Repubblica di Cina che era a Taiwan, quindi la Cina non contava di fatto lì. Allora potevi quasi addirittura durante la Guerra Fredda continuare a parlare di Yalta. Adesso sì, uno può parlare, no, allora, cioè, allora, tenendo conto degli attori fondamentali che ci sono in campo.
Allora, le differenze
da Yalta, potenza del mondo che si avvia a essere la prima, la Cina.
Le differenze da Yalta sono la Cina, sono il fatto che esiste comunque un soggetto politico che si chiama Unione Europea, con tutti i limiti che abbiamo appena detto, che sicuramente il confronto tra i due blocchi è diverso, perché uno non è più un blocco, nel senso che poi al di là della Bielorussia è poco più, e qualche repubblica più o meno secessionista, la Russia è da sola, mentre invece il blocco dei paesi fedeli agli Stati Uniti si è addirittura ampliato, quindi c'è sicuramente più sperequazione rispetto all'epoca, ci sono varie differenze. C'è però, secondo me, come ho detto prima, una tentazione, che è la tentazione della competizione con Washington, perché poi, cioè, la Guerra Fredda è stata una competizione, cioè non è che siccome c'è stato agli altri la Guerra Fredda era finta, la Guerra Fredda era una competizione nell'ambito di un ordine bloccato che nessuno dei due voleva mettere in discussione, combattendo semmai per interposto paese, e quindi con dei conflitti locali marginali, insomma, senza mai
non si sono mai sparati contro,
con un linguaggio ufficiale molto bellicoso, ma con dei canali sotterranei, non è che sto dicendo qualcosa di esoterico, però c'era il telefono rosso col Pentagono, c'era i servizi segreti, ovviamente comunicavano, insomma, con dei canali per comunicare, perché non è che Russia e Stati Uniti, URSS e Stati Uniti, semplicemente comunicavano insultandosi dalla mattina alla sera, e anche questo aggiungiamolo con una parentela spirituale di fondo, come capirono Evola, Heidegger ed altri, nonostante l'apparenza di una grande differenza di civiltà. Alcuni di questi elementi, secondo me, c'è la tentazione di riassumarli. Il telefono rosso l'hanno riassumato in questi giorni. Lavrov stesso ha proprio detto chiaramente, cioè gli Stati Uniti devono trovare il modo di convivere con noi con un ordine bloccato come quello. Ci sono vari segnali, ad esempio uno, lo stesso Fabbri dall'altro, ma anche l'Ines, sì, in cui non c'è più Fabbri, ha detto che non è che questa guerra l'hanno decisa gli americani e sono tutti d'accordo, però quando hanno visto che Putin, decidendo, perché poi la storia è il terreno delle decisioni, quindi questa guerra non è che stava frutto di un complotto, però quando Putin ha deciso di fare la guerra e gli Stati Uniti l'hanno capito, più di uno ha detto: attenzione, perché gli Stati Uniti stanno dando il segnale alla Russia che se voi attaccate noi non difendiamo l'Ucraina.
Certo, non difendiamo l'Ucraina. Sì, ma in questo senso...
Cosa che peraltro potrebbe non valere per Taiwan, secondo diversi
analisti. No, ma infatti il punto
no, assolutamente.
È Non c- allora sì, che io sono d'accordo infatti su tutto quello che hai detto e anche sulla volontà magari di ricreare in qualche modo questo posizionamento. Il problema è che non si tengono di conto, ma loro stessi non lo tengono di conto in certe fasi, soprattutto la Russia, direi che non tiene di conto, di quando in questo momento non sia abbastanza forte per pensare di essere di contrapporsi in questo modo in sfere di influenza, proprio perché ha a che fare con la Cina. È dirimente, cioè, rispetto alla, appunto ai tempi di Yalta, però rispetto invece a quello che dicevi sul ok, quando si sono accorti che Putin avrebbe prima o poi comunque attaccato, allora gli hanno fatto anche credere che come poi è stato, che non avrebbero difeso l'Ucraina.
Scusate, ti interrompo, ci sono anche segnali abbastanza strani, nel senso, cioè, gli Stati Uniti sono quelli che sono andati alle Nazioni Unite con la boccetta finta delle armi chimiche di Saddam. Certo. Improvvisamente in questa guerra contro il tiranno più grande della storia del mondo, cioè, il più straordinario, hanno fatto, no, non solo, hanno fatto il debunking sul loro, sull'attacco alla centrale nucleare, cioè il Dipartimento di Stato se ne esce, non abbiamo prove che la Russia abbia bombardato la centrale nucleare.
Sì, anzi, poi paradossalmente c'è qualche accusa al contrario, no? Dai laboratori.
Però, raga, scusate se adesso arrivo come una persona brutta che vi sì. blocca, no?
Bravo.
Perché in ogni caso dobbiamo anche lasciare spazio alle domande, perché sono arrivate un paio, devo dire, molto interessanti. Io vi invito pure a fare, insomma, a dare risposte flash, perché noi possiamo fare un'altra conferenza, però ce ne stanno un paio che secondo me sono molto, vanno dritto al punto. Per esempio, Francesco ci chiede, ammesso che gli USA non abbiano voluto evitare la guerra, cioè quale obiettivo vogliono conseguire gli americani poi nel concreto? Beh, sicuramente questo lo posso dire io al volo, cioè dividere la Russia e l'Europa che stavano collaborando è un primo obiettivo che hanno raggiunto pienamente. Infatti il fronte atlantico si è ricompattato, lo vediamo in TV, no? L'Occidente libero, bello, fantastico, contro l'Oriente russo, brutto, sporco e cattivo. Ecco.
Sì, ma magari l'aspetto ideologico, poi c'è l'aspetto energetico, che è quello fondamentale.
Esatto,
no?
Esatto, che poi non siamo riusciti bene a toccare, però è chiaro, se l'Italia, la Francia, la Germania non potranno più importare il gas russo, da chi lo porteranno? Dagli Stati Uniti, che chiaramente poi lo metterà, no? Lo venderà al proprio prezzo, non solo dagli Stati Uniti, però sicuramente gli Stati Uniti chiaramente faranno valere, no?
Sì, lì però, ecco, teniamo di conto, è giusto, teniamo di conto che la partita lì è sul gas liquefatto da parte degli Stati Uniti, tu non hai i rigassificatori, ce n'hai uno soltanto, tu hai chiuso le trivellazioni sostanzialmente, cioè, non trivelli pochissimo, insomma, se guardiamo rispetto anche al 2000, quando trivellavi molto di più, e lì per tutta la polemica ambientalista, soprattutto Sponda, Movimento 5 Stelle e partiti quelli di sinistra vari che si sono opposti per anni a quel tipo di indipendenza energetica sostanzialmente italiana e in assoluto poi anche più in campo esperto europea, però è chiaro qual è l'intento degli Stati Uniti. Per rispondere sempre alla domanda, aggiungo, nel senso a quello, sia riportare il baricentro europeo spostato sponda atlantica, e nello stesso, però questo più in chiave ideologica, comunicativa,
eccetera.
Poi c'è l'aspetto però energetico, isolati appunto, il Nord Stream 2 era chiaramente chiave, infatti la Germania l'ha interrotto, guarda caso, proprio con l'inizio della guerra, e nello stesso tempo tu c'hai, chiaramente hai rotto i ponti con la Russia, almeno in questa fase dal punto di vista, ma non perché poi continua a arrivarti per ora il gas russo, però è chiaro che ti stanno smarcando. Ora anche lì si apre la questione, l'Europa si vuole smarcare anche dalla dipendenza energetica degli Stati Uniti d'America oppure no? Perché anche
perché questo è il punto, c'hai ragione, perché chiaramente tu dici ok, io posso anche diventare indipendente dalla Russia, però se poi sono dipendente da qualcun altro, in ogni caso io sarò sempre
dipendente da qualcuno, perché poi non è che andasse bene la dipendenza dalla Russia, come non va bene la dipendenza dall'Algeria o la dipendenza da qualunque altro paese. È chiaro che, anche perché qui, se avete letto poi quello che ha scritto la von der Leyen, parliamo di accordi con la Nigeria, con il Qatar, cioè poi no, rompi con la Russia, non è che apri a...
Beh,
la
sono nazioni dove i diritti umani, insomma, giocano un ruolo importante, sì, no, notoriamente.
Le prime classifiche. Dei primi classivi, quindi è chiaro che
sono anche paesi stabili, cioè la Nigeria
ci domani
a chissà chi, insomma,
ma la Libia stessa, no? Cioè, perché poi tu quindi hai, hai tutta questa situazione, hai tutta questa situazione, quindi tu di fatto il punto vero qual è? Che tu dovresti arrivare a un'indipendenza energetica, dovresti provarci, però in questa fase non potevi staccare così con la Russia. Gli Stati Uniti, certo, hanno approfittato della situazione per farti staccare dalla Russia. Dato che fatto è abbastanza
chiaro.
Infatti
è questo credo che abbiamo risposto. Poi altre due domande che secondo me sono interessanti e sono anche collegate, no? Perché Emanuela ci chiede che senso ha e a che pro occorre stare dentro alla NATO, quindi cioè se non si è abbastanza grandi per fare da sé, e qualcun altro chiede, no, se appunto la costituzione di un esercito europeo potrebbe aiutare in questo senso. Io la dico anche qua un po' flash come la vedo io, poi credo sicuramente Adriano su questo possa anche insomma ampliare il discorso. Io la vedo così. Allora, a livello teorico, la NATO è, come diceva qualcuno, insomma, è ormai qualcosa di anacronistico. Se uno la vede come un'alleanza militare per difendersi dalla minaccia sovietica, no? È qualcosa che non ha più senso di esistere. Il problema è che la NATO non è mai stato solo questo, è stato il modo in cui gli Stati Uniti controllano i loro stati satellite, che poi sono l'Europa, perché l'Europa, lo sappiamo benissimo, costituisce il fiore all'occhiello dell'impero americano. Ecco, su questo non ci sono dubbi. Ora, se uno vuole l'indipendenza, è chiaro che dalla NATO ci deve uscire, però non è che si esce così con un trattato, ci mettiamo a un tavolo, allora adesso noi, sai che c'è, ormai siamo diventati grandi, siamo nella storia, no? Come diceva Adriano prima, non è che dopo 70 anni ritorni nella storia così, con una bacchetta magica. Ecco, non funziona così, perché chiaramente se adesso noi andassimo, no? Intendo Italia, Germania, Francia e tutti gli altri, andassero alla media e dire, sai che ti dico, per noi la NATO è finita, ce ne andiamo, ecco. Vi potete immaginare che gli Stati Uniti direbbero sì, fate una guerra contro di noi, se la vincete potete uscire dalla NATO. Io lo ammetto proprio così brutale. Ecco, quindi questo che vuol dire? Si può uscire dalla NATO? In questo momento no, non possiamo farlo. Infatti anche si è parlato in questi giorni del cosiddetto riarmo tedesco. Riarmo tedesco semplicemente vuol dire raggiungere la soglia del 2% del PIL dei fondi, insomma, da destinare alla NATO, appunto. Cioè, quindi l'esercito tedesco si riarma attraverso la NATO, quindi cioè, è così che funziona, cioè il andare fare qualcosa al di fuori della NATO non è possibile adesso. Poi se tra 50 anni cioè, avremo la forza di dire ok, fuori dalle balle, Yankee go home, ben venga. Ecco, io sto chiaramente rispondendo in maniera molto diretta, anche grezza e rozza in qualche maniera, però
è giusto. Aggiungo
sì.
Vale solo questo brevissimo, che nessun altro paese al mondo dal 1945 in poi, sotto chiaramente la sfera di influenza globale degli Stati Uniti d'America, si è mai smarcato dagli Stati Uniti d'America.
No, beh, certo.
Guardate il Giappone, che non aveva ma in generale la Corea del Sud, eccetera, non ce n'è uno. E lì no. Ritorna in qualche modo, su questo è giusto appunto anche quello che diceva Adriano, rispetto in qualche modo a una IATA ancora presente, perché quegli schemi lì di fatto ancora esistono, nel senso, cioè, per cui nessuno si è più smarcato.
Ma è chiaro, no, ma il punto poi tra l'altro cioè, è proprio questo, cioè o tu fai una guerra contro il padrone, oppure speri come gli stati del patto di Varsavia che il padrone crolli su se stesso, no? Come la Polonia, no? Tutti gli stati baltici che sono usciti, no? dal patto di Varsavia, che poi era sostanzialmente il patto atlantico che c'era però a est, però al tempo stesso chiaramente essendo nazioni più piccole, essendo nazioni che non potevano difendersi da sole, sono dovute poi entrare nella NATO. appunto, nonostante quindi, poi gli Stati
come, Uniti. Infatti, il rischio adesso, il paradosso, lascio la provocazione, esci dalla NATO.
E non ti puoi difendere.
No, esci dalla NATO, paradossalmente dovresti entrare
dall'altra parte.
Cioè, Varsavia, ma dovresti entrare là.
No, è chiaro, no, no, infatti è questo il punto.
Quindi è chiaro che è un processo lento, però devi iniziare a costruirlo per sbarcarti. E lì si riesce nella possibilità di una...
Il fatto Adriano vuole intervenire.
No, il fatto è che nella storia, l'avete detto tutto voi, nella storia non c'è mai il vuoto, no? Quindi è assolutamente evidente, almeno per noi tre, insomma, non solo per noi tre, che la NATO non solo non deve stare in Ucraina, come insomma abbiamo già detto all'inizio, ma non deve stare neanche in Italia, non deve stare neanche in Europa, la NATO non ha più senso di esistere. Detto questo, appunto, il realismo impone che tu puoi uscire dalla NATO quando hai qualcosa con cui sostituirla. Qualcosa con cui sostituirla non può che essere un esercito europeo, che secondo me non può che all'inizio passare per una fase di complementarietà con la NATO. Però io credo anche, ma questo è un discorso più ampio, magari ci faremo un'altra trasmissione, che alcuni meccanismi, una volta messi in moto, non si fermano. E quindi... intanto cominciamo a riarmarla l'Europa, intanto cominciamo a farlo l'esercito europeo con tutti i problemi che ci saranno, egemonizzato da quello, da quell'altro, in combutta con la... intanto facciamolo, cioè intanto, cioè, come quando devi fare l'Italia, no? Cioè Cavour, insomma, è un moderato, i Savoia, però intanto falla l'Italia, poi le camicie rosse cercheranno di fare il loro dovere, ma intanto fallo. Le strutture per la tua indipendenza, intanto comincia a crearle.
No, ma questo qua chiaramente è una visione d'ampio respiro, non può che essere così. Cioè, se gli europei vogliono, e quindi gli italiani, i tedeschi, i francesi vogliono liberarsi, no, dal padrone, devono fare così, c'è poco da fare. Poi è chiaro che questi sono processi molto, molto lunghi e delicati, infatti Adriano lo faceva notare, no? Perché adesso non è che fai un esercito europeo dall'oggi al domani, no? Una cosa, una costruzione, ci sarà da discutere, che poi altrimenti c'è il rischio che fai una Maastricht, no? Cioè che poi alla fine ti ritrovi un esercito europeo che è tipo la UE di oggi, che poi alla fine prende schiaffoni a destra a manca, ecco, quindi...
Ma questo perché per poi dire ognuno che... fa come vuole, cioè perché rischia...
No, è chiaro, no?
Francese, infatti poi va questo... punto su,
no, ci deve essere... Ma infatti è questo, no, ma infatti mi ricordo che il generale Bertolini, quando lo abbiamo intervistato qualche numero fa del Primato Nazionale, aveva detto... era molto scettico sull'esercito europeo, non tanto da un punto di vista ideale, che poi quello di Adriano, che è giustissimo, ma diceva giustamente attenzione, però, perché poi magari queste sono manovre, no, che possono essere un po' pericolose, quindi noi rischiamo non solo di stare all'interno della NATO, no, ma anche di consegnare il nostro esercito a non solo agli Stati Uniti, ma anche a qualcun altro, quindi c'è sempre da fare, cioè l'Italia pure, come è giusto che la Francia e la Germania abbiano la loro garanzia, anche l'Italia dovrà avere le sue, ecco. Questo, ecco, per chiudere il discorso, però è ovvio che se uno vuole diventare libero e vuole tornare alla storia, non può che agire in questa maniera.
Quello che ti insegna questa guerra è questo: quanto serva un esercito.
No, quello, esatto, perché noi siamo vissuti fino ad ora in questa bolla, no, la bolla, no, del mondo, sì, cioè in cui alla fine
non la difesa, mai
cioè,
nulla.
Cioè noi non riusciamo a immaginare che se adesso, ipotesi, noi usciamo domani dalla NATO e che ne so, qualcuno ha una potenza nucleare, ci vuole bombardare, noi non siamo difesi, perché questo è, ma uguale anche altre nazioni, la Germania,
no, ma anche senza andare al nucleare, nel senso,
no, esatto, cioè tu siamo... praticamente sei completamente indifeso,
sì.
E adesso,
ma questo è anche quello che a suo modo, nella sua ingenuità, rimproverà Trump agli europei, no? Diceva: noi vi difendiamo, voi state lì a quantomeno dateci più soldi,
cioè, sì,
riconduceva tutto, anche giustamente, a una questione di racket, cioè io ti proteggo, tu mi devi pagare, e rimproverava gli europei di essersi così adagiati sulla...
Che poi questo è una delle conseguenze, no, della caduta del muro di Berlino, perché là la tendenza si è ancora accentuata. Faccio l'esempio dell'esercito tedesco, l'Abwehr, che negli anni della guerra fredda era il fiore all'occhiello della NATO, no? E poi dopo la caduta del muro sono stati sempre meno fondi, pure la von der Leyen l'ha riempito dei trans, omosessuali, minoranze legge, cioè così, cioè l'esercito tedesco oggi infatti si vuole riarmare perché versa in uno stato veramente pietoso, ecco. Però questo è nato perché noi eravamo convinti, cioè qualcuno ci aveva creduto che una volta caduto il muro, una volta implosa l'Unione Sovietica, la storia fosse finita. E invece, appunto, noi oggi riscopriamo che essere cioè, bisogna difendersi, che un esercito è importante e se l'esercito è il tuo è meglio.
Dubbio.
Beh, io direi che insomma siamo andati belli lunghi, insomma un'ora e venti, credo che comunque almeno i temi fondamentali li abbiamo toccati, anche se non esauriti. Però proprio per questo ci tengo a dire a tutti coloro che sono ancora in ascolto che domani potrete leggere lo speciale dedicato dal Primato proprio alla questione ucraina. Chiaramente si tratta di uno speciale che non guarda, insomma, non è esaustivo, come potete ben immaginare, però noi l'abbiamo voluto fare come una sorta di appendice al numero che, vi ripeto, troverete in edicola. Ve lo mostro un'altra volta, scusate il momento pubblicitario, promozionale, eccetera, però questo è il numero che trovate in edicola. Ci sarà anche l'allegato dedicato a Enrico Mattei, proprio per quando si parla di autonomia, quando si parla di un'Italia che anche a livello energetico era indipendente, ecto, credo che caschi proprio a fagiolo.
Con un'eccezionale introduzione del nostro direttore.
Bellissima, adesso la migliore questo. Introduzione che abbia scritto Adriano ai quaderni, dopo la mia al tuo, che era questo, mi sembra evidente.
Ricordiamo magari, anche per uscire da questo momento di imbarazzo, le specifiche per avere lo speciale, no? Nel senso che, a meno che non abbiamo cambiato le regole in corsa, però insomma dovrebbe essere gratuito per gli abbonati e in vendita a 2 euro online sul sito del Primato per tutti gli altri, giusto? Correggimi se sbaglio, Vale.
Sì, credo che sia così, cioè tutti gli abbonati avranno gratuito e poi insomma, comunque domani uscirà in ogni caso un articolo in cui verrà spiegato tutto. Quindi in cui presenteremo sia il nuovo numero che è incentrato sulla pandemia finita e poi anche un altro articolo in cui vi spiegheremo come è possibile leggere lo speciale, come è possibile scaricarlo, eccetera, eccetera. Comunque per gli abbonati sicuramente sarà completamente gratuito, questo mi sembra evidente.
Per chi non è abbonato costa veramente poco, nel senso che parliamo
parliamo di un prezzo veramente irrisorio. Questo appunto un di più che abbiamo voluto fare perché chiaramente noi essendo andati stampa quando la guerra ancora non era scoppiata, quando la guerra è scoppiata ormai si era andati stampa e quindi non abbiamo voluto dedicare almeno magari un minimo spazio alla vicenda.
Sì, ma io sarei ancora più trasparente, cioè nel senso noi... come chiunque abbia a che fare con Poste Italiane poi si trova a scontare dei disservizi che non dipendono minimamente da noi. L'unico modo per ovviare questi disservizi è cercare di spedire il Primato quanto prima, e questo però comporta che poi scoppia la guerra mondiale, che cosa che peraltro noi in realtà di striscio ce l'abbiamo in questo numero, con un mio editoriale un pochino più ottimista poi rispetto a quello che è successo, nel senso che era un momento in cui era già scoppiata la crisi, ma sembrava che le ipotesi peggiori fossero sventate, quindi sembrava che la guerra alla fine fosse destinata a non scoppiare, però devo dire che poi rileggendolo quello che ho scritto è tutto centrato, insomma, quindi ribadisco tutte le cose che dicevo alla vigilia del conflitto, ecco.
Sì, no, poi è chiaro che comunque sul conflitto ucraino torneremo anche nel numero poi successivo, no? Questo mi sembra, cioè non credo che sia uno spoiler particolarmente incredibile, no? Cioè chiaramente ci torneremo, lo stiamo già preparando, poi un numero dedicato interamente all'Ucraina, però insomma domani comunque, visto che in ogni caso io ho notato che sui media si ricomincia adesso a parlare anche di pandemia, perché chiaramente lo dicevo anche in apertura, no? Cioè questa pandemia sembra finita, almeno negli altri paesi europei è finita, in Italia no, guardando
noi l'abbiamo decretata finita anche... con il numero
che sì sì noi l'abbiamo decretata finita da un punto di vista
solo, il problema è noi chiaramente con la
noi no, anche molti specialisti, no? Molti anche virologi star, no? Comunque l'hanno detto, la pandemia è finita, però questo governo...
No, noi soprattutto abbiamo invitato una decisione politica, no? Nel senso, cioè...
Esatto, no, esatto.
Sembra che anche dal punto di vista clinico, anche dal punto di vista clinico, sembra che comunque, speriamo quantomeno che il peggio sia passato, ma in ogni caso, cioè, dopo 2 anni di pandemia, la pandemia è finita. Cioè, decidiamo che è finita si tira avanti con le dovute accortezze, con i dovuti protocolli, ma basta con Green Pass, basta chiusure, basta, cioè, si torna a vivere, insomma, non si può fare a meno. Ecco, questa è la copertina dello speciale, invece.
Sì, questa è la copertina dello speciale, che appunto, ripeto, domani verrà reso, insomma, scaricabile, a gratuito per gli abbonati, per i non abbonati, comunque a prezzo irrisorio, che mi sembra appunto funzionano 2 euro. Comunque troverete tutte le istruzioni domani, e a questo punto io direi che, insomma, ci possiamo anche salutare e riaggiornare. Sicuramente credo che torneremo, poi vedremo, ma torneremo a parlare di queste tematiche anche qui sulla pagina Facebook del Primato Nazionale, attraverso altre conferenze, altri interventi video, insomma, anche coinvolgendo il nostro pubblico, come abbiamo fatto stasera. Ecco, questo credo che possiamo garantirlo. Quindi io, insomma, facendo gli onori di casa, saluto sia Adriano che Eugenio, ringraziandoli, insomma, per i loro interventi. Saluto tutti quanti e vi esorto a rimanere aggiornati sempre con il Primato Nazionale. Buonasera a tutti.
Ciao a tutti,
ragazzi.